Francesca, quest'altra domanda la faccio a te. Perché avete sentito il bisogno di raccontare Ann Lister?
Allora, io credo che tutto è iniziato perché nessuno conosceva di Alistair, nemmeno io in realtà prima di vedere la serie Gentleman Jack avevo delle conoscenze molto basilari. Poi, una volta uscita la serie nel 2019, in contemporanea con la pubblicazione, digitalizzazione in realtà dei diari, ho incominciato appunto a prendere in mano questi i diari e a conoscerla. E più andavo avanti e più vedevo che in realtà c'era un forte legame tra Alistair e l'Italia, ma noi italiani appunto non eravamo a conoscenza. Io stessa non sapevo che lei fosse venuta in Italia, quindi quando mi sono ritrovata nel 2020 durante il lockdown con questi diari del viaggio in Italia, ho detto io ora devo mettermi subito a trascriverli e a cercare di farli conoscere. Infatti, arrivata l'estate del 2020, io incominciai a pubblicare dei piccoli estratti di questo viaggio in Italia per farlo conoscere a noi italiani come anche appunto all'estero. Abbiamo sentito il bisogno di far conoscere il punto di vista di Alistair perché io credo sia necessario sempre cercare di vedere l'Italia attraverso gli occhi di chiamiamoli forestieri, ma soprattutto in questo caso di una donna del 1827. Alcune volte capita che le opere vengono anche non censurate, ma per una questione ovviamente di contenuti bisogna fare delle scelte. Invece noi, credo, siamo riuscite a far conoscere tutte le sfaccettature di Alistair e allo stesso tempo cercare di mettere in evidenza quelle che erano i suoi interessi oppure i suoi stessi legami con l'Italia. Nella vita di Alistair ci sono state tante personalità italiane. Tra queste in realtà ce n'è proprio una legata a Venezia che è stata la sua insegnante di italiano a Parigi che si chiamava Henriette Virgil Galvani, ma in realtà il cognome era Vianelli perché Galvani era appunto il cognome da sposata. E Alistair sente il bisogno, una volta arrivata a Venezia, per esempio, di informarsi a questa farmacia Galvani, se appunto fosse imparentata con la sua insegnante. Quindi sono tutte queste piccole personalità che cioè a me fanno sentire vicina, sia Anne come anche alla stessa Italia. Ho preso Madame Galvani perché in questo caso stiamo parlando di Venezia, ma ce ne sono altre, c'è anche un'altra contessa che incontra a Parigi, che in realtà era di Siena. Quindi il mondo è piccolo, ecco.
Ah, assolutamente molto piccolo il mondo, questo te lo confermo. E Irene, come vi siete trovate? Al di là, insomma, di quello che ci ha detto prima Lucia, che ha scoperto, insomma, della vostra esistenza e poi vi ha contattate, come avete reagito a questa richiesta di creare un vero e proprio team di ricerca?
Allora, intanto penso che non ci siamo mai dette a un certo punto facciamo un team di ricerca, nel senso che siamo diventati, non lo so, siamo diventati a un certo punto un team di ricerca, quindi penso che cioè, mi fa piacere che ci guardi sotto questo punto di vista, ma penso faccia piacere anche a Francesca e Lucia, vuol dire che insomma il lavoro che abbiamo fatto, spinte più dalla passione, è veramente dal. Non so come dire, dalla necessità di condivisione nella maniera più appunto trasparente, oggettiva e genuina possibile di quello che scoprivamo e che insomma faceva dire wow anche noi, ecco, e quindi eravamo spinte a dire ok, questa cosa magari c'è anche qualcun altro alla ricerca, no? Delle stesse informazioni, se ci siamo arrivate noi, tanto vale condividerle. Quindi credo che siamo diventate un team di ricerca a un certo punto, semplicemente perché abbiamo iniziato e continuato e perseverato e continuato a fare ricerca e quindi lo siamo per la pratica che facciamo, non tanto per un'intenzione a monte di arrivare qui, no? In maniera così pensata e limpida. Tutto è partito appunto dal voler raccontare il viaggio in Italia, nel senso che ancora prima arrivasse il libro, ancora prima che arrivassero dei contenuti specifici sull'Italia e delle ricerche su non solo l'Italia, ma anche, come diceva Francesca, le relazioni e le conoscenze italiane di Ann Lister, su cui poi abbiamo scritto vari articoli che insomma sono sul nostro sito. Il primo progetto in qualche modo che abbiamo ideato insieme è stato proprio quello di poter raccontare il suo viaggio in Italia giorno per giorno, quindi ritracciandolo oggi come se fosse il 1827, pubblicando giorno per giorno, appunto negli stessi giorni su Instagram, degli estratti dal suo diario di viaggio e quindi. Insomma, facendo questo progetto che credo fosse il 2021 quando l'abbiamo fatto, quindi luglio 2021, che potesse ritracciare i suoi passi, mettere insieme queste due cose, quindi Ann Lister e l'Italia, quindi non solo pubblicare del materiale che fino a quel momento non era stato pubblicato neanche insomma, da altri ricercatori o altri archivi proprio per la specificità, no, dell'interesse sull'Italia, ma anche non solo pubblicarlo in inglese, ma anche fornire una traduzione in italiano, sempre per insomma, l'obiettivo di divulgare in Italia e far scoprire in Italia comunque Ann Lister, proprio per insomma, la sua connessione con il nostro paese. E quindi lavorammo insomma su questo, quindi sul riassumere in qualche modo giorno per giorno cosa facesse Ann Lister 200 anni fa. Renderlo disponibile e quindi far scoprire sia qual era stato il suo percorso in Italia, che località, che città aveva toccato, sia quali erano i suoi pensieri, tirando fuori insomma alcune cose che ritroviamo poi oggi nel libro, però in un formato più diciamo digitale, social. Quindi quello è stato proprio il nostro primo progetto. E poi da lì le cose sono semplicemente andate avanti, nel senso che in maniera molto naturale chi ha un'idea su qualcosa, che sia una ricerca o una nuova pagina o facciamo un libro o qualche altra cosa, insomma, la dice, la lancia e poi ci mettiamo un po' tutte e tre a pensare a come strutturarla, cosa serve, dove la vogliamo pubblicare, che cos'è e come possiamo realizzarla. Quindi penso di aver risposto alla tua domanda, è stato tutto molto naturale, mi viene da dire, una sequenza di eventi non particolarmente programmati, ecco, a monte.
Che poi è la cosa più bella, no? Quando ci si unisce in via naturale, diciamo, perché c'è comunione di intenti e quando c'è la comunione di intenti i risultati alla fine si vedono, è come se si vedono. Allora, Lucia, ti faccio questa domanda. Voi raccontate a livello storico questo viaggio e fate, ho visto anche dall'estratto, dei raffronti con la Venezia attuale, perché in questa intervista parliamo soprattutto di quei giorni passati a Venezia. Per scrivere scientificamente, usiamo questo termine, bisogna incrociare vari dati. Voi avete usato i diari, ma poi che altre fonti avete trovato? Avete trovato anche qualcosa a Venezia? A Venezia avete trovato documenti, tracce del suo passaggio oppure no? Perché, insomma, si può essere perso qualcosa oppure non è stato mai trascritto.
Allora, a Venezia, Ann Lister arriva la sera del 27 luglio del 1827 e si ferma sino alla mattina del primo di agosto, di mercoledì 1 agosto 1827. Quindi diciamo che il periodo era questo dei nostri caldoni, anzi lei dice che è proprio caldo, si lamenta, dice non vivrei qui per niente al mondo, lei nordica, inglese, britannica nel nostro luglio. E allora, a Venezia documentazioni del genere arrivo, come le pubblicazioni che si facevano a volte sui giornali, cosa che abbiamo trovato per esempio nel caso di Verona e Milano. Abbiamo trovato i nominativi di Anne e delle sue compagne di viaggio, Maria Barlow e Jane Barlow, abbiamo ritrovati negli arrivi e nelle partenze dei forestieri in città. A Venezia non abbiamo, mi piace dire ancora, provato, perché comunque è sempre, non è mai finito il lavoro di ricerca. Le fonti che abbiamo usato sono, allora, indubbiamente i diari e i quaderni di viaggio sono stati il timone principale. Gli altri documenti utilissimi, sempre fornitici da Anne, in realtà sono i suoi libri, i suoi account book, cioè dei quaderni, dei conti, dove lei teneva in maniera molto metodica ancora tutte le spese, documentava quanto aveva dato a chi, perché e in che data, chiaramente. E, in questo modo, per esempio, siamo risalite a vedere chi era l'orafo da cui in città, a Venezia, in Lister, compera delle catenelle d'oro e delle spille a forma di gondola da portare a casa e donare alle sue amiche e amanti. Ed era tal Giacomo Sandon. Quello che abbiamo fatto poi anche è stato un po', ma questo anche in generale, anche in altre città, così, cercare le guide al commercio. Una cosa molto bella è che, della rete è che c'è una discreta disponibilità, anche senza necessariamente spostarsi in biblioteca, così, di immagini digitalizzate di queste guide al commercio che sostanzialmente erano, adesso dico un'altra cosa, ormai scomparse, erano delle pagine gialle, ormai non ci sono più neanche quelle, però erano, se le chiamiamo guide al commercio forse si capisce meglio oggi di nuovo, e quindi che davano un riscontro su chi potesse essere dove, inteso come negozianti, fornai, sarti, riparatori di orologi, che erano un po', insomma, le botteghe che si incontravano anche nei diari spesso. Quello che c'è di bellissimo su Venezia, allora, io sono, piccola parentesi, sono un'appassionata di Venezia e ci passo un po' di giorni almeno all'anno, e quindi per me è stato un po' un riscoprire con occhi nuovi la città. Ed è stato veramente bello perché si ritrova uno dei pochi posti dove oggettivamente poche cose sono cambiate. Cioè, è cambiato sì il modo di percorrere la città perché Elister si muove in una gondola affittata e chiaramente ci si muoveva nelle vie d'acqua, gli ingressi erano le vie d'acqua. Però quello che si trova è quello che ha visto lei, c'è molto ancora. Alcune cose non ci sono più. Come funziona, per esempio, Palazzo Manfrini Venier, che di recente è stato acquisito dalla fondazione di Anish Kapoor, è stato riaperto 4 anni fa, mi sembra, al pubblico. Era una galleria d'arte quando Enlister l'andò a visitare. Era la galleria del conte Manfrin, e lei le viene fornito un pannello con la guida, quella leggenda dei quadri e descrive i quadri che vede. Quei quadri oggi, diciamo che seppure il palazzo è di nuovo una forma di galleria d'arte, ma quei quadri sono finiti sparsi in giro per il mondo. Alcuni si sa dove sono, altri non si sa. Insomma. Alcune cose che descrive sono andate distrutte nel frattempo, quindi diciamo che in parte per noi è stato un trovare riscontri su cose che possiamo consultare, documenti e luoghi che possiamo vedere e consultare. In parte resta una testimonianza di quello che non c'è più. Ecco,
Certo,
quindi è un po' un ecoscambio, diciamo.
certo, certo, certo. Infatti Venezia per tanti versi è rimasta uguale nei secoli, almeno negli ultimi 2 secoli sicuramente, anche perché il viaggio di Ann Lister risale a 199 anni fa, stavo pensando, 27 luglio, Vabbè, è 4 giorni. Quindi sì, lo vediamo anche nei dipinti di autori dell'Ottocento, anche stranieri, che hanno ritratto zone di Venezia che sono rimaste tali e quali, tranne alcuni palazzi che sono stati, vabbè, distrutti per varie ragioni, tra cui anche, insomma, guerre e cambio di urbanistica, va bene. Francesca, il lavoro di trascrizione, che è estremamente affascinante. Che cosa ti ha preso di più in questo lavoro? Cioè nello scoprire piano piano quello che Ann Lister cioè, aveva messo nero su bianco, ma attraverso codici, no? È un po' come grattare il gratta e vinci, e poi dopo tro so sotto trovi che non hai vinto, oppure che hai vinto cifre enormi. Raccontaci un po' questa tua esperienza.
Devo dire che nel caso di Ellister si vince sempre col gratta e vinci, perché ogni giorno col codice si scopre qualcosa di nuovo. Io ammetto di aver iniziato a trascrivere perché volevo sapere se la serie fosse davvero basata su eventi reali, perché comunque molte volte ci sono vari cambiamenti che vengono fatti per ragioni di dramma. E quindi io ho iniziato a partire dal 1832 e poi mi sono ritrovata a finire nel 1840, quindi a farmi 8 anni di vita di Ellister. In contemporanea, però, portavo avanti altri progetti di ricerca, quelli e di trascrizioni, quelli appunto legati al viaggio in Italia e al secondo viaggio in Italia, visto che poi ce n'è stato un altro. In primis mi ha fatto interessare ai codici, perché non pensavo di essere una persona così interessata al decodificare particolari passaggi, però mi ha affascinato e ancora oggi riesco, dopo tanti anni comunque dall'inizio del progetto, a decifrare anche ad occhio nudo qualsiasi passaggio di Ellister. E io ancora oggi mi chiedo lei come abbia potuto creare un codice del genere, non perché era una donna, perché nel 1800, ma perché devi essere proprio diciamo legata alla necessità di esternare quelli che sono i tuoi sentimenti senza ovviamente farlo sapere ad altre persone. E quindi mi ha ispirato così tanto che anche io ho creato un codice grazie a Ellister, e credo che tra tutti gli aspetti della vita di Ellister parlare solo del codice come elemento rilevante della sua personalità è alquanto diminutivo, perché veramente Ellister ha fatto tantissime cose per il suo tempo, dallo studiare anatomia, frequentare lezioni di biologia, chimica, geologia a Parigi. Quindi una donna proprio fuori dagli schemi del suo di tempo.
Sì, molto affascinante, molto affascinante. Una donna, diciamo, fuori dagli schemi del suo tempo, che ha ripercorso in un modo concettuale, filosofico, ciò che altre donne hanno fatto in altre epoche, sempre con le
Sì.
difficoltà, insomma, legate. Però, lei è stata una sorta di erede, no? Questa voglia di crescere, di maturare, di emanciparsi anche, ma soprattutto di dare anche una testimonianza, perché il diario, comunque sia, anche Anna lo sapeva, i diari sarebbero sopravvissuti anche a lei, e quindi sapeva che sarebbero diventati
Io
una
infatti
testimonianza. Prego.
Voglio aggiungere che il suo sogno è sempre stato pubblicare, quindi secondo me i diari sono i libri che lei ha voluto lasciarci, libri che non ha mai potuto pubblicare quando era in vita.
Interessante, perché alla fine siete arrivate voi, quindi avete realizzato il suo sogno.
Sì.
Irene è responsabile della linea editoriale, giusto? Quindi la domanda è, un libro non è semplicemente mettere nero su bianco dei testi, studiare tutto, ma è anche poi arrivare alla fase di renderlo fruibile ai più, quindi di rendere il prodotto idoneo per essere posto, insomma, sul mercato. Tu qui che cosa hai dovuto affrontare? Quali sono state le tue sfide in questo caso, Irene?
Allora, il libro è stato una, come dire, uno sforzo comunitario, quindi non ci sono state in realtà divisioni di ruoli netti ed è stato anche una coronazione di cose che sono state prodotte nel corso degli anni, quindi diciamo che io non mi sento di aver dovuto affrontare nessuna particolare sfida da sola di questo genere, e comunque eravamo molto guidate da Federica, avendo avuto la fortuna appunto di trovare qualcuno che ci pubblicasse e non dover fare una pubblicazione indipendente, che sarebbe stato forse a questa domanda, insomma, effettivamente alcune scelte sarebbero ricadute molto più su di noi. E sarebbe stato diverso. In generale, questo mi sento di dirlo non solamente sul libro, ma su tutti i contenuti, insomma, che pubblichiamo. Quella che penso sia sempre stata un po' la sfida è poter tradurre, non solamente, diciamo, rendere in italiano, ma proprio rendere comprensibile a persone del giorno, cioè della nostra contemporaneità, alcuni aspetti del racconto e dei racconti di Anne Lister che invece sono propri del suo tempo. E questo non è legato semplicemente al libro, ma come appunto diceva Lucia, per esempio, tutta la parte iniziale del libro che descrive il contesto, la vita, i diari, il codice, insomma, è necessaria per poi poter accedere a tutto quello che viene dopo, quindi le citazioni direttamente dal diario, ma anche la scrittura, insomma, più esplicativa di cosa succede e cosa vogliono dire determinate cose, rendere più accessibile quell'informazione, comprensibile. Quindi diciamo che secondo me la gran parte del lavoro è quella, e in molti casi anche fornire delle spiegazioni per far capire banalmente usi e costumi diversi che magari oggi a noi ci sembrerebbero completamente fuori dalla normalità, invece era normale. Mi viene in mente un esempio che non c'entra niente col viaggio, non c'entra niente direttamente con Venezia, però ad esempio, insomma, lei un Natale, no? Lo passa fuori casa da amici e sembra strano oggi, no? Per noi che il Natale non si passi in famiglia, non ci sia questa sacralità in qualche modo che viene descritta da lei, ma allora era normale, non esisteva l'albero di Natale finché non arriva Regina Vittoria, insomma, tutta una serie di cose, di costumi che non esistevano neanche. Ricordo che per spiegare in qualche modo la normalità dei suoi giorni natalizi, allora che a noi in realtà poteva sembrare molto strana, decidemmo proprio diciamo, di pubblicare, insomma, un post delle informazioni con le sue citazioni, ma poi a finire una sorta di lista puntata di spiegazione di quali erano le consuetudini dell'Ottocento e quindi perché in realtà era tutto estremamente nella norma, pur oggi sembrando molto diverso. O altre volte, insomma, se nomina altre cose che sono capitate, insomma, particolari tipi di vestiario o oggettistica, insomma, abbiamo passato molto tempo a ricercare cosa fosse, cosa non fosse oggi, come lo possiamo tradurre, come lo possiamo rendere, come lo possiamo spiegare per dare un'idea il più vicina possibile di cosa stiamo parlando, visto che sono cose che non esistono più. Quindi direi forse, insomma, quell'aspetto lì, però sì, nel caso del libro molto del materiale c'era già e l'avevamo raccolto durante il tempo ed era anche in qualche modo testato, perché parte di quel materiale l'avevamo già in parte pubblicato, l'avevamo già in parte tradotto, rivisto, condiviso, ne avevamo parlato, quindi C'è stato anche forse un testing, diciamo, con la nostra nicchia di pubblico avvenuta in maniera completamente, diciamo, naturale sulla base di quello che avevamo condiviso e pubblicato fino a quel momento, che sicuramente ha aiutato con poi mettere tutto insieme all'interno di una pubblicazione più importante, ecco.